la divulgazione di queste teorie è importante, perché la delicata questione è di armonizzare le esigenze sociali di un equilibrato rinnovo della popolazione con la libera scelta delle donne e delle coppie. Il diritto dei genitori ad una procreazione responsabile, però, come dicevo, non può ignorare il diritto dovere di contribuire al ricambio generazionale. Ecco perché è preliminare interrogarci su che cosa siano le coppie, le unioni, le famiglie, no? Sono le varie modalità nelle quali si esplica la procreazione. Ora qui, molto rapidamente, perché immagino abbiate già fatto molte riflessioni sulla famiglia e credo anche ci sia qualche esame dedicato proprio alla sociologia della famiglia, no? E noi qui ci occupiamo del problema sempre dal punto di vista etico. Dicevo, è fondamentale ed è preliminare interrogarci su che cosa sia la famiglia, no? E dire che essa non è soltanto, e chiederci se sia soltanto un insieme di relazioni private o se anche abbia risvolti pubblici e abbia rilevanza anche per la società e per il bene comune, oppure se vada invece intesa come un soggetto sociale aventi diritti e doveri originali ed originari anche di fronte allo Stato, perché il problema è anche stabilire che rapporto stanno le famiglie e la famiglia con lo Stato, no? E se viene prima lo Stato o la famiglia, no? Ecco, questi sono interrogativi che per certi versi trascendono anche questo corso e queste riflessioni. Non c'è dubbio però che, guardando al nostro tempo, alla situazione attuale, non si può non rilevare una grave crisi di identità in cui versa la famiglia tradizionale. Non si può non considerare il fenomeno delle coppie di fatto e dei vari tipi di convivenza. Che richiedono questi vari tipi di convivenza, tutele e riconoscimenti, non solo dal punto di vista socio-economico, ma anche dal punto di vista giuridico. Come sapete, molto è stato fatto in questo campo, ma anche molto resta ancora da fare. Perciò qui brevemente ci interroghiamo anche su questo punto. Un'autentica etica e politica per le famiglie e non può prescindere dal chiedersi se la famiglia sia solo titolare di una cittadinanza in quanto realtà solidaristica e quindi solo una somma dei diritti e doveri dei singoli membri. Ma la famiglia anche, ecco, riferiamoci alla nostra Costituzione, al diritto di famiglia, famiglia anche due diverse e indipendenti origini, come appunto si evince dalla Costituzione e dal diritto di famiglia. Una è il matrimonio e l'altra è la filiazione. Nella misura in cui, infatti, ai figli naturali vengono riconosciuti gli stessi diritti di quelli legittimi, come è avvenuto anche nel nostro paese, anche se i genitori sono sposati con l'altro o con un'altra, l'avere figli costituisce famiglia, altrettanto che essere sposati o uniti nella convivenza stabile. E questo è un aspetto fondamentale, no? E è anche un interrogativo che ha bisogno di riflessioni e d'altra parte ha bisogno anche di una presa d'atto, perché questo lo prevede attuale diritto di famiglia e in qualche modo, anzi, e soprattutto la nostra Costituzione. Dunque, diciamo brevemente che finora l'Italia ha mantenuto un atteggiamento, come dire, agnostico sul problema demografico. E nonostante tanti interventi di cui sentiti parlare e alcuni dei quali sono anche stati messi in atto, però non c'è un intervento globale, non c'è, no, un progetto globale nel nostro paese per affrontare questo problema. Ecco, ad eccezione, ecco, qui dal punto di vista storico, del periodo fascista, in cui la politica e il progetto fu pannatalista, cioè nel senso che negli anni 30 del secolo scorso il regime fascista elaborò un pacchetto di interventi legislativi e economici a sostegno di una famiglia numerosa, e quindi incentivò la numerosità delle famiglie, il ruolo del maschio all'interno della famiglia, era una famiglia maschilista naturalmente, e quindi a discapito del ruolo delle donne, e a cui fu assegnato un compito prevalentemente riproduttivo e anche di cura della prole naturalmente. Questa concezione della famiglia era finalizzata, e anche questa politica demografica era finalizzata all'ideologia espansionista coloniale, a quella tragica ideologia, sulla base di quella funesta equiparazione che popolazione numerosa equivaleva a potenza. Noi sappiamo poi come la storia si è incaricata, è vero, di giudicare e di condannare atteggiamenti di questo tipo. Come dicevo, a parte il periodo fascista, non c'è stata finora nel nostro paese un progetto globale per affrontare la questione della denatalità, e anche questo è una delle cause un po' di questo decremento. Ad ogni modo, per tornare all'epoca contemporanea, altri paesi invece hanno affrontato dei progetti globali e hanno, come accennavo, risolto o avviato a soluzione la questione demografica, e prevenendo quei 2,5 figli mediamente per coppia, che, come dire, è una situazione che inverte la tendenza al declino e la pone sui binari giusti per un equilibrato ricambio generazionale. E io vorrei presentare qui molto rapidamente, lo leggete più estesamente nei capitoli del mio libro, almeno due modelli in Europa che sono arrivati, sia pure per vie diverse, ai medesimi risultati. Il modello francese, e lì è il modello dei paesi nordici. Il modello francese è dove si parte dal dato di fatto che le inclinazioni e le aspirazioni delle donne vanno prese sul serio e sono tuttavia molto variabili, in presenza anche di una situazione e di una società multietnica, come arriva anche nel nostro paese. E perciò lì il punto di partenza è di assecondare, di prendere in seria considerazione e di assecondare, vero, aspirazione ed inclinazione delle donne. Gran parte delle donne, come noto, individuano la promozione sociale nel lavoro e nella carriera, sicché appare inutile, secondo questo modello francese, o può sortire solo effetti molto limitati e parziali, tentare di distogliere le donne da questi atteggiamenti. E quindi bisogna assecondarli e addirittura incentivarli. Un'altra parte delle donne, secondo questa impostazione, è incline invece prioritariamente a formarsi una famiglia, quindi a vivere in famiglia prioritariamente e prevalentemente, ma è frenata a far questo dalla carenza di risorse economiche e di altri fattori temporali. E anche per questa situazione occorre predisporre incentivi in modo costante e progressivo, specie a partire appunto dal secondo figlio. Quindi lì si distingue due tipi di interventi: per quel tipo di famiglie in cui le donne aspirano prevalentemente alla carriera, al lavoro, eccetera, e le donne invece che aspirano invece a vivere in famiglia, a portare avanti la famiglia, e quindi interventi mirati, prendendo assecondando queste libere decisioni delle donne. E quindi queste libere progetti di realizzazione. E c'è anche un terzo atteggiamento, c'è un altro modo per affrontare il medesimo problema, a partire dalle questione vero dell'immigrazione. Anche lì c'è una terza via, no? E questo è molto interessante, no? Questi due modelli però non possono eludere questi due modelli francesi, no? Questi due approcci che sono poi, come dire, no, complementari. Non possono eludere un problema di fondo. E qual è questo problema di fondo? Che non è affatto scontato, anzi è discutibile se debba essere ritenuta più giusta ed accettabile tendere a favorire la distinzione tra le donne che puntano al lavoro e alla carriera rispetto ad altre che privilegiano la realizzazione in famiglia, soprattutto se, in base al principio dell'uguaglianza, sono diritti fondamentali delle donne, tanto il lavoro quanto una procreazione responsabile. Ad ogni modo, nell'ottica della legislazione francese, l'intervento dello Stato non è visto, e questo è un punto di chiave, come un'infrazione della libertà individuale, ma come invece un incentivo, un miglioramento di essa, in quanto aiuta le coppie ad appagare i propri desideri, a secondo di quella triplice distinzione che abbiamo fatto. La politica che ne risulta e gli interventi che sono adottati è stata attivamente perseguita e ormai è un dato scontato del mondo francese. E quindi vi sono vari interventi come l'assistenza economica, il ruolo dell'istruzione prescolare, il doposcuola, i congedi per maternità, la cura dei figli, eccetera, no? Ora poi le leggete in modo più analitico. Invece il modello svedese appare più rispettoso delle scelte individuali. Ma le conseguenze dimostrano che nei paesi nordici, un numero elevato di donne sole in condizioni economiche debole hanno la totale responsabilità di figli. Gli interventi a favore della donna e della famiglia nei paesi nordici, rispetto a quello del governo francese, puntano ad aumentare la natalità e forniscono ampi sussidi familiari per salvaguardare il benessere dei figli e delle coppie, favorendo nel contempo la parità dei sessi, ma senza perseguire l'obiettivo di modificare i comportamenti. Bene, questi due modelli sono molto interessanti perché, pur avendo, come dire, impostazioni diverse, strategie diverse, in realtà perseguono lo stesso fine. E in realtà bisogna dire che sono riusciti a invertire quella tendenza demografica, garantendo appunto questo interventi costanti e cospicui che hanno portato a questo eccellente risultato, diciamo, di 2,5 figli mediamente per coppia. Ma questo problema demografico non riguarda soltanto la questione familiare, no? E il suo status, non riguarda soltanto questo, ma è necessario allargare l'orizzonte ad una ottica europea, perché questo problema non può essere affrontato solo dai singoli stati, nonostante i singoli stati debbano approntare leggi, interventi.